può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
E allora buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24. Inizia un nuovo anno di Si può fare. Io davvero lo dico sinceramente, sono un po' emozionata. È passato un anno da quando ho iniziato per la prima volta a condurre questa trasmissione con Carlo Gabardini, che salutiamo, quest'anno non c'è. Io sono qui da sola, abbiamo un nuovo programma, un nuovo staff, abbiamo nuove idee, tante cose da fare insieme. Siamo sempre insieme per portarvi, farvi conoscere le storie di coloro che in Italia e nel mondo si impegnano per un mondo migliore, per un mondo più sostenibile. Avete sentito anche nella sigla, c'è un taglio specifico quest'anno relativo alla tutela dell'ambiente che ci circonda, alle nostre attività, quindi parleremo molto di economia circolare, parleremo di economia sostenibile, parleremo però come sempre anche delle vostre esperienze. Quindi cosa succede quest'anno? Quest'anno abbiamo deciso di riunire le forze di coloro che operano per uno specifico tema della puntata che quest'oggi è un si può fare a meno di che cosa per un ambiente più sostenibile, per un mondo migliore, ci siamo detti. Beh, ne parleremo con i nostri ospiti oggi, parleremo ovviamente di quello che si può eliminare per ridurre la quantità di rifiuti, ma parleremo anche della possibilità eventualmente di eliminare i cattivi genitori che sono in noi, parleremo della possibilità di eliminare i cattivi sogni che tutti noi facciamo per avere dei sogni migliori, delle ambizioni più alte. E poi via via, di puntata in puntata, affronteremo temi nuovi insieme a voi, temi appunto un po' più focalizzati, un pochino più precisi. Voi come sempre ci potete contattare all'824 00 24 per le vostre telefonate, ma ci potrete anche scrivere al 349 238 6666 i vostri messaggi SMS e anche i vostri WhatsApp. E in collegamento con noi, lo sentite dalla mia voce, sono davvero emozionata perché è tutto nuovo, perché è un anno nuovo, però c'è un ospite consueto di questa radio che è Roberto Cavallo, che parte per un'attività che per lui non è nuova, ovvero la Keep Clean and Run. Roberto Cavallo, buongiorno, ci senti?
Buongiorno, ma mi arriva la tua emozione qui a Lorenzago dove mi trovo adesso.
Lo so, sai, è tutto diverso, insomma. Poi anche il fatto di avere in regia persone con la maschera, per dire, no? È bello che siamo tornati in studio, ma siamo tornati con la mascherina sul volto, così si deve fare, giusto così, però ecco, anche quello rappresenta una parte dell'emozione del momento, non poter leggere il volto di chi ti ha davanti, in questo momento Peter Bescapè, lo ringrazio già. Tu come va lì?
Bene, e mi raccomando, allora, le mascherine sul volto e quando poi se sono usa e getta, meglio quelle riutilizzabili.
Bravo.
Ma anche se sono usa e getta, poi dopo le abbiamo usate, riponiamole nei rifiuti indifferenziati. Io ieri sono partito da Cortina d'Ampezzo per la prima tappa, ho fatto 46 chilometri nelle Dolomiti spettacolari, ma lungo la ciclabile ho trovato decine di mascherine al chilometro, ho portato più di 30 mascherine raccolte, non potevo raccoglierle tutte, quindi usiamole, ma usiamole bene e gettiamole meglio.
Quindi si può fare a meno di inquinare con le mascherine, no? Si può fare a meno di gettarle per terra. Ma io devo dire che cosa stai facendo tu? Tu stai facendo la Keep Clean and Run, che è appunto una corsa della quale tu sei organizzatore, promotore, fai un po' tutto, ma non sei da solo, ovviamente poi ci dirai no. Chi siete, quanti siete. Siete partiti da Cortina d'Ampezzo, oggi c'è la seconda tappa e arriverete poi infine a Trieste, no? Quindi una bella quantità di chilometri durante i quali tu documenterai quello che vedi e ovviamente raccoglierai, anche facendo quell'attività che si chiama plogging, raccoglierai i rifiuti che trovi in giro, almeno tutto quello che riesci a prendere.
Esattamente, come dicevi, non è la prima volta che ne parliamo e per questo ti ringrazio Radio 24. Io corro per testimoniare il fatto che non bisogna buttare rifiuti. Quest'anno abbiamo un messaggio in più: Keep Clean and Run for Peace, per la pace, perché come mi insegnò Don Pino De Masi nel 2017, quando corsi lungo i beni sottratti alle mafie dove lui lavora, e mi disse: il gesto che tu fai è molto importante perché sono le mafie a volere un territorio sporco, perché così se ne appropriano, invece se lo teniamo pulito è più nostro. E allora ho pensato di metaforizzare questo messaggio venendo a correre nei luoghi della Prima Guerra Mondiale. E quindi io corro, racconto, ieri ho incontrato tanti ragazzi nonostante il Covid e tante amministrazioni che ci hanno accolto, e racconto il perché facciamo questa corsa, perché raccogliamo i rifiuti, e li faccio vedere loro e toccare con mano. E poi loro stessi ieri hanno pulito ad esempio un pezzo della Valle del Cadore, quindi come dire, l'emozione che tu provi per questa nuova avventura, io in realtà la provo fortunatamente ogni anno con questa corsa e tutti i giorni, come farò adesso. Qui sono col mio allenatore Roberto Menicucci, col mio staff, ma anche con l'amministrazione di Lorenzago di Cadore, e vedo già che stanno arrivando una fitta schiera, credo, del CAI e di altre persone che mi accompagneranno un pezzo della prima tappa.
Perché tutto questo ovviamente è per sensibilizzare, no, la popolazione, quindi sarebbe inutile correre da soli se tu invece non riuscissi a coinvolgere le amministrazioni, gli studenti, le associazioni.
Esattamente, nel senso che io non sono un atleta, certo mi alleno tutto l'anno perché comunque 330 chilometri da fare in 7 giorni non sono proprio banali. Però il messaggio è un altro, il messaggio è quello di unire lo sport all'ambiente, ma di dire e di insistere che non bisogna buttare rifiuti per terra. Abbiamo un'ottima raccolta differenziata ormai in tutta Italia, usiamo quella, dopo che abbiamo prodotto un rifiuto lo mettiamo negli appositi contenitori, e c'è un'industria, quella che hai citato nell'introduzione, che fa economia circolare. Siamo i campioni di economia circolare in Europa e nel mondo, quindi dimostriamolo
esattamente. Ma tu come fai a correre con sto sacco in spalla di roba che raccogli in giro?
Perché allora
ti alleni tirando pietre, cosa fai?
Ma no, io ho uno zaino in cui intanto ho dei cambi, perché l'ultra running, il trail richiedono comunque un po' di strumentazione dietro con noi, e poi ho dei sacchi, sì, un sacco che in realtà appendo allo zaino, nel quale col mio allenatore in realtà io lo metto nel suo, lui lo mette nel mio, perché fermarsi tutte le volte è complicato. E che ti devo dire, poi abbiamo un'ammiraglia che ci segue, per cui in realtà
via la caricate.
Esatto, trasformiamo l'ammiraglia in una piccola discarica, poverini, e poi loro stessi alla fine fotografiamo, perché teniamo traccia di quanto raccogliamo in modo da restituire poi anche quanti rifiuti abbiamo raccolto, e quest'anno li traduciamo anche in CO2 risparmiata.
Vabbè, giusto, perché anche quello è parte dell'economia, appunto, che sta lì nella raccolta dei rifiuti e in tutto quello che ne consegue. Senti, ma si vince qualcosa a chi partecipa? Nel senso, chi raccoglie di più vince, oppure no?
Allora, quest'anno c'è una novità ulteriore, ogni anno abbiamo delle novità perché è bello. Era possibile, e sta succedendo adesso, iscriversi a il campionato del mondo di plugging che ci siamo inventati. In pratica, ieri, oggi e domani ci sono 250 persone che stanno anche loro facendo la stessa cosa mia, magari più piccola, raccolgono e poi mandano all'organizzazione la fotografia e dei rifiuti raccolti e del percorso che hanno fatto, quanti chilometri, quanto tempo hanno, quanto dislivello. E c'è un algoritmo che calcola un punteggio, un punto per ogni chilometro, un punto per ogni minuto, un punto per ogni 10 metri di dislivello, ma soprattutto un punto ogni grammo di CO2 risparmiata. Qui stileremo una vera e propria classifica, e sì, ci saranno dei premi, ci sarà della birra, ci sarà
quindi si festeggia seriamente.
È una cosa seria.
Del resto ognuno che fa sforzo fisico poi alla fine quando arriva vuole qualcosa di beni naturali, ecco. Meglio bersi una birra.
Ci sono dei prodotti, anche delle cose tecniche che regaleremo, e ovviamente anche questo un segnale, non è una gara competitiva, ma chissà, magari un domani davvero il campionato del mondo di plugging potrebbe essere una cosa reale, ecco, chissà.
Senti Roberta, al di là del, ovviamente, del si può fare a meno di sprecare, tu cosa dici che del tuo si può fare a meno per mondo più sostenibile?
Guarda, allora, poi Radio 24 se ne occupa quotidianamente. Abbiamo intanto in Europa una serie di norme che ci devono allenare a fare meno rifiuti Ad esempio, io qui da dove ti parlo, mentre parlavo, chinavo, ho raccolto qualcosa che trovo per terra, non riesco a farne a meno, tra cui una cannuccia. Noi sappiamo, dal 1 gennaio 2021 le cannucce sono vietate. Quindi, intanto fare a meno di cosa proprio è effimero e diciamo concentrarci su comprare i beni che ci sono essenziali. Si fa tanto parlare di plastica, la plastica è utile, ma non abusiamone. E poi possiamo fare, come dicevo prima, una volta prodotti i rifiuti, fare attenzione a buttarli nella raccolta differenziata. Io direi, con questo mio piccolo, perché alla fine è piccolo, esempio, di fare a meno di non vedere. Nel senso che noi ci stiamo assuefando o assuefacendo, a seconda delle declinazioni, a non vedere i rifiuti per terra, e purtroppo anche in posti splendidi, in mezzo a delle Dolomiti, sì, che
è
sono
vero.
Patrimonio.
Poi sappiamo tutti che se il posto è pulito sei invogliato a tenerlo pulito, se il posto è sporco non ti invoglia la pulizia, quello è.
Anzi, magari c'hai un piccolo fazzoletto in tasca che ti dà un po' fastidio e vedi un cumulo di rifiuti
e glielo butti sopra.
Bravissima, tutti noi, per quanto a buttarlo sopra, dice tanto c'è quello, invece no, se è pulito appunto è in pace, quello che dicevo all'inizio.
Senti, ma una questione così molto semplice, terra terra, che mi viene in mente: tante volte i posti non sono puliti perché non ci sono i cestini. Ci sono in giro lì dalle parti nelle Alpi, li mettono? Perché ho sentito dire anche li tolgo così la gente se li tiene, ma aziende municipali, li tolgo così la gente si tiene la roba in tasca, il che non accade minimamente.
Mi hai anticipato, nel senso che qui ce ne sono anche, devo dire, ben distribuiti, ma sai che nel nord Europa, in Olanda in particolare, stanno facendo delle prove sociologiche che puntano proprio al contrario, cioè eliminarli del tutto, col messaggio è che ti sei portato dietro la barretta, la merendina o la bottiglietta piena e a maggior ragione te la puoi portare a casa vuota. E quindi chissà, non so come sarà l'evoluzione sociologica, ma non è detto che un domani possiamo addirittura trovarci senza cestini, ma con questo messaggio positivo, cioè di portarti. In fondo in montagna è così, chi va in montagna lo sa, in tutti i rifugi c'è scritto riportati i rifiuti a valle, perché altrimenti poi loro devono portarli con l'elicottero,
certo.
È proprio il massimo.
No, quello sicuramente no, nelle città un cestino in più forse non guasta, secondo
me.
Questo però, dove siamo in pianura magari, ma anche nelle città, insomma, comunque servite da un'azienda municipalizzata che non deve prendere l'elicottero. Roberto, allora, buona corsa.
Grazie.
Staci bene, buon lavoro.
Se volete potete seguirmi sui miei social, abbiamo un tracker, un GPS che traccia dove andiamo, e quindi potete anche
viaggiare. Quindi se sporcate vi becchiamo.
In mezzo alle Dolomiti, dopodomani arriverò a Caporetto in Slovenia e poi, come dicevi tu, finirò a Trieste, quindi se mi seguite, mi incitate, mi fate piacere.
Bravissimo, lo faremo senz'altro. Roberto Cavallo, Keep Clean and Run 2020, lui è un rifiutologo, divulgatore ambientale. Ora c'è la viabilità, tra poco.
Si può fare.
Si può fare, si può fare.
Si può fare.
Si può fare.
My weight, all I need is peace, this mind I can celebrate. All I know is something to give,
all I know is something to give,
all I know is something to do,
all I know is something to do,
all I know is something to live.
Si può fare a meno di sporcare, ci stiamo chiedendo. Abbiamo detto di quello che si può fare a meno di gettare nelle montagne, poi sennò deve passare Roberto Cavallo a pulire tutto. E si può fare a meno come cittadini di sporcare, si può fare anche a meno di sporcare come aziende, ad esempio. Oppure come aziende si può dare una mano ai cittadini a evitare di inquinare. Bene, questo è quello che sta facendo Nestlé, lo sta facendo con varie azioni sia interne sia esterne verso sulla cittadinanza. Abbiamo in collegamento con noi Marta Schiraldi, buongiorno.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
Nestlé Packaging Champion per l'Italia, e poi ce lo deve spiegare, Technical and Quality Director di Nespresso Italiana. Cosa vuol dire Packaging Champion? Perché ci ha incuriosito questa carica.
Certo, è una carica...
Impacchettatrice, campione di impacchettamento.
Diciamo che è una responsabilità molto grande, perché come ha appena detto Roberto Cavallo, mi ha affascinato nel suo racconto e seguiamo sempre con grande interesse, importantissimo è tutelare l'ambiente e il mio ruolo è proprio quello di guidare Nestlé Italiana verso un ambiente più sostenibile, partendo proprio dalla responsabilità che hanno le aziende. Devo dire che meno male che esistono iniziative come quelle che ci ha raccontato Roberto, perché sono davvero degli esempi. Ho apprezzato moltissimo un po' il principio del usiamo bene gli imballi e tutti i materiali e gestiamoli al meglio. Quindi esatto. Ecco, il mio ruolo è proprio quello all'interno dell'azienda di guidare un progetto per un ambiente sostenibile, quindi per azioni concrete relativamente agli imballaggi di Nestlé.
Tra l'altro Nestlé è ovviamente con tutti i suoi marchi, perché poi Nestlé è un nome ma sotto ce ne sono tantissimi che fanno parte della nostra vita quotidiana. Diciamo che se si muove grosse quantità di packaging, quindi è chiaro, quindi di imballaggio, e quindi è chiaro che un'azione intrapresa da un'azienda di questo tipo ha un impatto notevole. Penso alle capsule, adesso voi per fortuna avete lavorato molto sulle capsule del caffè, che sono di gran moda, tutti le usano, ma hanno creato degli scompensi incredibili da un punto di vista dell'inquinamento e anche della gestione di questo rifiuto per le aziende che trattano questi rifiuti.
Certo Laura, infatti il discorso è questo, quando si progetta un prodotto noi lo progettiamo anche sulla base di tutta la sua vita, quindi bisogna pensare subito al fine vita. Per le capsule per esempio le ricicliamo attraverso un programma di economia circolare come Nespresso, che appunto è un marchio di Nestlé, ma questo lo facciamo un po' su tutti i packaging e ora come ora ancora di più, infatti abbiamo preso degli impegni molto ambiziosi sui quali stiamo lavorando duro, che sono proprio quelli di rendere tutti i nostri imballi riciclabili e riutilizzabili entro il 2025, quindi il 100%. E l'approccio è proprio
ma
quello.
Ma siete
di...
obbligati dalle normative europee a fare questo o è una scelta aziendale?
È una scelta aziendale, sicuramente come ha accennato Roberto ci sono delle normative che guidano in questo senso, ma per Nestlé, per noi, così come la sicurezza alimentare dei nostri imballaggi, anche la sostenibilità di tutto quello che facciamo, e quindi non solo degli imballi ma di tutte le nostre azioni lungo la filiera, sono dei valori imprescindibili. Quindi è proprio un valore insito all'interno dell'azienda e anche partiamo da noi stessi, dai nostri colleghi, dai nostri comportamenti, proprio ricollegandomi a quello che ha detto Roberto, l'importante è la consapevolezza e quindi effettuare delle scelte consapevoli. Questo avviene attraverso tante azioni e noi, ognuno di noi può fare una grande parte. Quindi come Roberto dà un esempio raccogliendo e mostrando, illustrando tutto quello che raccoglie, le aziende possono fare altrettanto, ogni singolo lavoratore lo può fare e così via anche tutta la popolazione.
Questo quindi, senz'altro, ma quindi prego, concluda.
Quindi ecco, proprio ricollegandomi a quello che ha detto Roberto, anche noi chiaramente abbiamo un approccio sostenibile, come dicevo Laura, bisogna ricordarlo e deve entrare un po' nel nostro DNA in tutto quello che facciamo e quindi per quanto riguarda Nestlé in tutte le fasi della filiera, dall'inizio alla fine.
Beh, sì.
Pensare certo. A cosa succede.
Cosa succede prima e cosa succede dopo, insomma, che il prodotto è uscito ed è entrato nelle case delle persone, sicuramente è necessario. Per l'azienda è chiaramente uno sforzo, penso anche economico, no? Fare questo tipo di innovazione. C'è però anche un ritorno? Punto interrogativo. Cioè, vi costa meno poi sotto altri aspetti?
Allora, sicuramente partendo dal presupposto che un valore imprescindibile è sicuramente uno sforzo e le scelte non sono semplici. Il ritorno è un ritorno di soddisfazione e di consapevolezza. È il vedere che i propri prodotti aiutano l'ambiente e non lo danneggiano. Questo è il ritorno più grande, penso che sia la soddisfazione più grande per un'azienda, un po' come quella della sicurezza alimentare, della sicurezza nei luoghi di lavoro. insomma, bisogna avere una grandissima consapevolezza, e la soddisfazione più grande, il ritorno più grande è proprio quello.
Senta, una curiosità che ci è così venuta magari un po' più terra terra, però vediamo tantissime pubblicità. Come mai non si punta ancora su questo aspetto della, no, dell'imballaggio, del prodotto che è costruito non solo internamente per la sua bontà, ma anche esternamente per essere valido per l'ambiente, per le persone, per la sua gestione, no, dopo l'uso?
Allora, sicuramente...
perché non c'è George Clooney che ci rappresenta, no? che ci dice, però guarda che questa capsula, porca miseria, poi dopo è anche, no, la potete riciclare.
Certo, allora, sicuramente è un prerequisito e quindi è un punto di partenza. Noi stiamo lavorando anche in questo senso come Nestlé, per esempio stiamo lavorando sugli sticking packs, quindi stiamo implementando nei nostri imballaggi delle informazioni che raccontano al consumatore, quando è sullo scaffale, quando è a casa, poi dopo aver consumato il prodotto, di che materiale è fatto l'imballaggio. E questa è una prima azione di comunicazione che va un po' nel senso di cui parli tu. E poi ci sono altri strumenti. Noi abbiamo da poco lanciato e lavorato, abbiamo sviluppato una piattaforma digitale che si chiama Dove lo butto, che ha proprio l'obiettivo di aiutare il consumatore, dopo aver consumato un prodotto Nestlé, a sapere dove va conferito, dove va buttato nel bidone corretto affinché venga riciclato. Ed è importantissimo, quindi è proprio una comunicazione che va a sensibilizzare il consumatore e permettere che il consumatore non abbia dubbi, perché sappiamo bene che in Italia la raccolta differenziata varia da comune
questo
a comune.
Questo è un grosso problema, penso irrisolvibile. Chiaramente le aziende non è che ci possono fare niente, è una questione che esula, no, dalle loro competenze, però che di comune in comune ci siano regole diverse, colori diversi. Io penso che anche il colore, no, avrebbe il suo potere.
Certo.
Se tutto ciò che è multimateriale fosse di colore giallo ovunque in Italia, beh, ci sarebbe già un aiuto.
Certo, diciamo che l'Italia è diversa addirittura da paese a paese, questo da un lato rappresenta una caratteristica unica, dall'altro certo comporta, come nel caso della gestione dei rifiuti, una certa complessità. Però le aziende non si devono fermare, noi non ci siamo fermati di fronte a questa difficoltà e abbiamo pensato che fornire ai nostri consumatori uno strumento digitale di facile uso potesse aiutarli comunque in base alla geolocalizzazione e alla lettura del codice a barre sapere dove buttare quel pack dopo il consumo in base proprio al luogo dove si trova. Per esempio, io abito a Monza, se mi muovo di pochi chilometri e vado, sì, a Cinisello, la raccolta differenziata cambia in modo significativo. E quindi anche le aziende possono fare, ognuno di noi può fare, e quindi abbiamo sviluppato questa piattaforma che aiuta e supporta il consumatore a chiarirsi le idee, quindi a fornire informazioni chiare su dove conferire il rifiuto dopo il consumo, su tutti i nostri imballi.
Senta, le voglio chiedere una cosa, questo è ovviamente verso il cittadino. A monte mi ha accennato qualcosa, ma chiedete anche ai vostri fornitori di avere particolare attenzione a queste cose?
Sì, certo, l'approccio è un approccio a 360 gradi, quindi noi partiamo... curiamo tutte le fasi della filiera e quindi partiamo sicuramente dai nostri fornitori. Sulla sostenibilità non parliamo solo di imballaggi sostenibili, che sono una parte molto importante del nostro,
certo,
della nostra azienda, ma parliamo anche della coltivazione, delle emissioni delle CO2, quindi di tutta la catena del valore.
Molto bene, noi ci dobbiamo salutare, la ringrazio però, è stato molto gradevole parlare con lei, Marta Schiraldi di Nestlé. Noi abbiamo adesso GR24 e poi ci ritroviamo subito dopo e parliamo, appunto, si può fare a meno dei genitori?
Fare.
La 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 la. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. posso fare a meno di un motore, è troppo bello camminare, posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare, ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te che sei l'infinito tra i miei desideri. La la.
Ancora buongiorno da Laura Bettini, ancora ben ritrovati alla nuova edizione di questo 2020 di Si può fare. Ci stiamo interrogando su un tema, diciamo un tema portante di questa puntata. Si può fare a meno di voi? Di che cosa potete fare a meno? Potete dircelo all'800 24 00 24, oppure scrivendo al 349 238 6666 i vostri SMS e WhatsApp. Prima ci siamo confrontati con i nostri ospiti sulla possibilità, diciamo, e anche sulla necessità di fare a meno di inquinare, di sporcare il nostro pianeta. Ora ci interroghiamo su un'altra questione, ma magari alla nostra ospite facciamo anche una domanda sul si può fare a meno di inquinare. Lei è Laura Pigozzi, psicanalista, saggista, insegnante anche di canto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ospiti, tutti gli ascoltatori.
Si può fare a meno di famiglia, abbiamo messo un po' provocatoriamente, si può un po' fare a meno di genitori o di certi genitori, questo è il tema che affrontiamo tra poco con lei, però le voglio anche chiedere un po' dell'ambiente, cioè cosa si può fare a meno di fare per tutelare il nostro ambiente. Lei tra l'altro in questo libro che ha appena scritto, Troppa famiglia fa male, prende anche, diciamo, spunto dalle questioni ambientali, dalla pandemia, per poi dopo, no, elaborare il suo pensiero. Di cosa si può fare a meno per salvare l'ambiente?
Ma dunque, diciamo che si può fare a meno dell'eccesso, forse la parola magica è l'eccesso, che è in realtà invece la cultura in cui siamo immersi, sia dal punto di vista dell'ambiente, ma anche dal punto di vista economico e dal punto di vista familiare. Questa cultura dell'eccesso è una cultura che ci pervade, è una cultura che ci inquina, che inquina anche psicologicamente le relazioni, i rapporti familiari, ma anche il nostro ambiente. Adesso io non sono un ecologista naturalmente, però, cioè, sono un ecologista ma non mi occupo di problemi
praticante,
ambientali.
Diciamo così, ecco. Sì, non certo, praticante.
Esatto. Non praticante, però è evidente, mi pare abbastanza evidente, adesso qui forse esulo dal mio campo, però mi pare che si possa dire che se una volta inquinare rendeva, cioè rendeva del denaro, brutale, brutto, mal guadagnato, ma rendeva, oggi possiamo dire che anche dal punto di vista economico, non solo diciamo di salute e psichico, oggi non rende più inquinare, forse oggi rende di più un pensiero legato al futuro.
Ma almeno dovrebbe essere così, se pensiamo anche a come sono stati organizzati ormai i fondi, quelli grandi internazionali tipo BlackRock, la richiesta che viene fatta alle aziende è di avere dei piani di sostenibilità seri e credibili, altrimenti non ti inseriscono nel loro paniere. Questo dovrebbe far capire che, no, chi produce deve essere sostenibile.
Diciamo che una delle piste in cui su cui mi sono interrogata in questo libro Troppa famiglia fa male è proprio la sostenibilità dell'etica, cioè l'etica oggi rende di più che ieri, e rende in tutti i campi, ripeto, parlo magari del mio campo dove mi sono un po' più attrezzata, e soprattutto rende nel sociale, nelle relazioni, nell'impostazione della famiglia, perché oggi la famiglia, che dovrebbe essere il primo sociale per ogni individuo, sta diventando qualcosa che eticamente è contro il sociale, contro il mondo, visto come antagonista, no, della famiglia, come qualcosa che depaupera la famiglia dei propri figli, no? Considerati un po' come un tempo dei beni, no? Che sono dei beni immateriali.
Quindi introduciamo, adesso voglio dire appunto agli ascoltatori il libro, sì. No? Il libro si chiama Troppa famiglia fa male e poi ha un sottotitolo Come la dipendenza materna crea adulti bambini e pessimi cittadini. Ecco perché appunto lei ci stava parlando di questi temi, no? Che quindi ci conducono verso il tema di questo suo saggio, che viene dopo Adolescenza Zero, di cui parliamo sempre in questa trasmissione. Sì. Io ci ho visto una prosecuzione, diciamo l'ampliamento, sì, dei temi che lì erano riportati più precisamente alla famiglia, alla società. Una società che, diciamo, è un po' mammona, che ti culla, che ti tiene lì, che ti fa stare bene, però non ti fa mai crescere alla fine, direi.
Sì, quindi pensando di farti del bene, spesso chi pensa di farci del bene spesso ci fa anche del male. In effetti ha ragione, l'interrogazione di questo libro è questa, cioè che cittadini cresce il nostro modello di famiglia, perché la famiglia oggi più che ieri ha rilevanza sul sociale, sul futuro dell'uomo, proprio perché la famiglia oggi si pensa come estrapolata dal sociale, quindi non soggetta in un certo senso alle regole del sociale in alcuni casi. Pensiamo per esempio alla crisi del Covid-19, che ha svelato, insomma, con un'evidenza abbastanza spaesante la nostra debolezza educativa sull'optional con cui abbiamo affrontato alcune direttive invece che erano state date.
Certo,
no?
Le abbiamo contestate come un capriccio, diciamo, no? Come un bambino capriccio. Che dice no, io non ci sto a questa cosa, a questa condizione. Però forse esatto. Perché gliel'abbiamo data come una condizione impositiva e improvvisa, non spiegata, ecco, diciamo così, e quindi tu devi stare a casa e il bambino si ribella e dice no, non ci voglio stare.
Ecco, questo è dovuto al fatto che forse non abbiamo passato l'idea ai nostri figli che prima che figli o contemporaneamente all'essere figli sono anche cittadini. Cioè non abbiamo passato loro l'idea che c'è una regola, c'è una legge, c'è un accordo sociale, una legge non dispotica ma un accordo sociale che tutti rispettiamo. C'è una bellissima frase di Claudio Magris che dice: c'è un'asciutta e dura poesia delle regole che dobbiamo rispettare come il poeta rispetta l'endecasillabo. Ora, senza regole, è evidente che anche nell'arte, nella pittura, nella musica, in qualunque arte, si fanno solo cose infantili e grezze, e anche nella vita. E quindi l'interrogazione che mi sono posta è: ma abbiamo pensato a questi figli anche come cittadini o no? Li abbiamo messi in grado di elaborare una regola, di introiettarla, di farla propria? Oppure li abbiamo pensati solo come
eterni figli? Come eterni,
eterni figli. Eterni figli, e quindi non li abbiamo mai immaginati come cittadini. Allora, l'esistenza in realtà è sempre pubblica, l'esistenza non è solo privata, cioè senza l'altro io non esiste. Quindi
io la devo fermare un attimo, che abbiamo la viabilità, però quindi, ma le chiedo prima di questa, quindi educazione ed empatia, no? Vanno d'accordo o non sono praticabili in questo rapporto genitore-figlio, Stato-cittadino?
Ma senta, l'empatia è un concetto molto rispettabile ma anche molto scivoloso. Preferirei proprio parlare di rispetto a un collettivo, cioè il collettivo è ciò nel quale il bambino e i figli vivranno. Quindi il concetto è che non c'è una continuità tra la famiglia e il collettivo, tra l'individuo e il sociale, e quindi questa continuità non è insegnata, anzi la famiglia si oppone e spesso i genitori si pongono come coloro che legiferano sopra le leggi, no? Che siamo i Novak, per esempio, che tra l'altro
certo,
sono anche molto
certo.
pochi, però fanno anche un grande
molto rumore.
Molto rumore. Quindi qui il Novak, al di là del fatto che sia giusto o sbagliato Big Pharma, cioè non voglio entrare in questa, voglio parlare di un discorso strutturale, cioè strutturalmente io genitore dico che mi posso sostituire allo Stato e quindi posso disobbedire per il bene di mio figlio, no? Questo ovviamente pone un problema, è così, oppure anche al di sopra dei genitori esiste una legge, come quando un genitore va a scuola a protestare, ad entrare nei programmi
certo.
didattici.
E a metterci il naso, certo.
Allora, è ammesso, perché siamo in democrazia, è ammesso, ma questo è bene per un ragazzo sapere che l'unica legge la fa il genitore?
Forse non è liberatorio, questo è poco, ma
non
sicuro
è
non è liberatorio per il ragazzo. La viabilità, per forza, perché siamo in ritardo, torniamo tra pochissimo, dottoressa Pigozzi.
Si può fare.
Si può fare, si può fare.
Si può fare.
Si può fare.
Say mama, can I go out tonight? Say mama, will it be alright? There's a rocket party going down the street. Say mama, can you hear that beat?
Si può fare a meno di, che sono arrivati mentre siamo in collegamento ancora con Laura Pigozzi, psicanalista. Molti, e qui credo che la psicanalista ci troverà qualcosa di interessante, scrivono che si può fare a meno dei social o della violenza stessa dei social o anche della vita vissuta sui social. Queste sono alcune delle opzioni che sono arrivate sulle si può fare a meno di.
Vabbè, c'è l'aria condizionata. Che si può fare a meno della voce, forse. Non lo so, in radio non si può.
Vediamo se ci riesco adesso. Sì, si può fare a meno di supermercati aperti la domenica. Si può fare a meno di, è arrivato anche dell'eccesso, dello spreco, posso rinunciare a comprare abiti o scarpe, insomma, se avete i vostri si può fare a meno di potete scriverlo al 349-238-6666 oppure anche se volete illustrarli, diciamo, in maniera più ampia, potete telefonare all'800-24-0024. Dottoressa Pigozzi, per esempio la vita vissuta sui social mi sembra un bel si può fare a meno di. Stiamo sempre nell'ambito di una vita non vissuta nel reale siamo bamboccioni, siamo troppo coccolati o dai genitori, dalle supermamme o comunque dallo Stato e ci sfoghiamo a fare la vita vera sui social, ma quella non è vera.
Ma senta, il problema non è il social, cioè è il modo in cui noi lo usiamo, non è una cosa volontarosa. Diciamo, dipende da come lo usiamo, ma dipende da come lo usiamo, dipende da quanto siamo stati intossicati nelle relazioni primarie. Se noi abbiamo avuto delle prime relazioni intossicanti, cioè delle prime relazioni esclusive, avvolgenti, dipendenti, faremo tutto poi nella dipendenza. È probabile, non è così meccanico, però è probabile che faremo tutto nella dipendenza, cioè useremo i social in maniera dipendente, useremo le amicizie in maniera dipendente, useremo il partner in maniera dipendente, cioè è la struttura, non tanto l'epifenomeno, ciò che dobbiamo guardare. Per esempio, ciò che non si può fare, ciò di cui non si può fare a meno è la scuola. Si può fare a meno della discoteca.
Che mi sembra un tema, un grande tema di questi giorni. Ecco.
Ma non si può fare a meno della scuola, non si può fare a meno del lavoro. Del lavoro nel senso, del lavoro come ambiente sociale, come ambiente che dà relazioni. Ci sono delle persone che vivono, ci sono delle persone, cioè, diciamo il lavoro è anche quello un ambiente sociale importantissimo per l'equilibrio di un essere umano. Quindi la scuola è importantissima non solo per le cose che
ti insegnano,
ma anche per soprattutto per le relazioni che si stabiliscono, innanzitutto con un altro adulto che a questo punto calmiera gli unici adulti familiari di riferimento, e poi soprattutto la relazione tra pari. Ecco, di questo non si può fare a meno, del lavoro e della scuola.
Senta, però non siamo ancora arrivati al perché non se ne può fare a meno, perché lei vede in questo un grave rischio per il futuro del paese stesso, cioè uno studente, un figlio, una persona, comunque un cittadino che non ha mai vissuto realmente, diciamo, che è sempre tutelato, poi è una facile preda di isteria, di chi gli vende il sogno migliore.
Sì, diciamo che appunto non è il momento in cui il senso critico è la maggiore forma di pensiero nella narrazione collettiva dominante, quindi senza senso critico siamo nella barbarie. Ora, che cosa ha prodotto questo? Ha prodotto questo pensiero che bisogna sempre sostenere i nostri ragazzi, tranquillizzarli, curarli, cullarli anche, quindi ipnotizzarli anche un po', preparargli tutto già pronto. Ci sono persone che gli fanno delle assicurazioni appena nati, no? Questo non perché la cosa sia sbagliata in sé, ma il pensiero che ci sta dietro. Cioè, è chiaro che noi non passiamo l'idea che la vita è anche rischio, che la vita è anche avventura, è anche, ci vuole del coraggio.
Sì, ecco, per esempio arriva subito il messaggio pronto che dice: però voi siete dei pazzi, perché un genitore fa quel che è meglio per suo figlio. Però quel che è meglio, è lì il punto di quel che è meglio per il figlio.
Guardi, abbiamo aperto questo collegamento sulla parola eccesso. Tutto va bene, purché non sia eccessivo. Oggi per la prima volta nella cura dei figli assistiamo ad un eccesso. Le faccio un esempio semplicissimo. Quando noi abbiamo di fronte un bambino con un handicap, quello che noi facciamo è dirgli: ce la puoi fare. Quando noi abbiamo di fronte un bambino che non ha un handicap, ma che magari ha una difficoltà momentanea, siamo pronti a soccorrerlo con programmi speciali di didattica, con tutta una serie di annessi e connessi che potrebbero anche andare bene, ma non sempre. E quindi gli stiamo dicendo: non ce la puoi fare. Cioè, lo stiamo trattando
con un eccesso di cura.
Capisce? Quindi questo esempio per dire che c'è un eccesso nella nostra cura oggi dei figli, che non è a vantaggio dei figli e purtroppo non ha al centro i figli. Perché se noi mettessimo i figli al centro, penseremmo soprattutto al loro futuro. Cioè, al fatto che ci sia un sociale libero da noi, ci sia un mondo dove loro devono farcela da solo. Per esempio l'asilo, no? Le scuole materne sono state chiuse nell'epoca Covid, ovviamente, no? Tutti dicono: certo, ma perché, ma cosa esporli, no? Ma come si fa, no? Io li voglio proteggere. Sicuramente è una protezione, però pensiamo anche a questi bambini dai 3 ai 6 anni che non hanno visto un altro bambino, penso a quelli, ai figli unici che sono tantissimi.
Sì.
Insomma, ci sono delle questioni a cui non si pensa mai. Non si pensa, per esempio, che l'asilo è la prima polis di un bambino. Cioè, come alleniamo questi figli alla polis, cioè al collettivo,
Però ho visto, ad esempio, anche lei adesso parlava dei piccoli, oggi ho visto sul quotidiano nazionale i ragazzi più grandi, liceo, università, che stanno a casa, come ormai, cioè continuano a stare a casa nonostante possano uscire con le protezioni e così via. Quindi non è solo il piccolo che ha risentito, ma anche il grande che in questo periodo si è detto: ma forse è meglio che io stia a casa. Però io come faccio a rendermi conto come genitore, e glielo chiedono tutti, per carità, però uno strumento per capire io che sto facendo un eccesso di cura magari ed aiutare il ragazzino che ha subito l'eccesso di cura.
Ma infatti guarda, tantissime mamme mi ringraziano perché il genitore non si rende conto di stare facendo questo, di stare facendo diciamo una pedagogia della stampella che crea un handicap all'inizio della vita del proprio figlio, non si rende assolutamente conto, pensa davvero di fare del bene. Quindi ho avuto veramente tante lettere di mamme che mi hanno ringraziato perché questa modalità è contagiosa, cioè si vedono le mamme che fanno un po' tutte cose.
E poi certo uno si domanda, ma io sarò meno degli altri, certo, non posso
esatto,
evitare.
Ma è proprio questa questione dell'eccesso. Allora, quando le mamme mi dicono, ma cosa devo fare? Allora, domandati cosa puoi non fare, cioè dove puoi
fare un passo indietro.
Cominciamo a fare un passo indietro e vediamo un po' come se la cava, no? Questo è il primo passo da fare, cioè il passo del gambero, fare un passo indietro. È difficile.
Ma lei lo dice nelle cose pratiche, tipo non ti lavo più i calzini, ti rilascio per terra.
Sì, ma poi ognuno nella propria famiglia si stilerà proprio il suo decalogo di priorità, no? Questo non è importante. L'importante è ogni volta che sento che, oddio, ho le farfalle nella pancia perché l'ho lasciato da solo, sto facendo qualcosa che probabilmente gli farà del bene. E se cade, imparerà a rialzarsi. E se viene, se ha delle questioni con degli altri pari, non devo essere io mamma subito ad intervenire, devo lasciarlo negoziare. Come impara a negoziare? Il problema è anche che qui non insegniamo ai figli a negoziare, cioè a perdere qualcosa. Siamo perfettamente in linea col titolo della vostra trasmissione di oggi, no? Perché la negoziazione è io perdo qualcosa, tu perdi qualcosa, troviamo un accordo. Questa è la convivenza. Ma se noi interveniamo a gamba tesa su una difficoltà di un figlio contro, per esempio, un altro figlio e quindi contro anche un'altra mamma, creiamo una situazione di anarchia e che, facciamo capire che non c'è discussione, che è esattamente il punto in cui siamo oggi. Noi oggi non insegniamo il valore della dialettica, della negoziazione, della perdita di qualcosa per non perdersi del tutto.
Ma facciamo vincere, lottiamo solo per vincere in sostanza. Laura Pigozzi, io la ringrazio molto per questa chiacchierata, ricordo psicanalista, l'ultimo libro Troppa famiglia fa male, buon proseguimento, buon lavoro, a presto.
Grazie mille.
Buona. Abbiamo, prima della pausa per il meteo, Alberto che ci ha chiamato dalla provincia di Cagliari. Alberto, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie
a te, Laura.
Per l'attesa, ma vedevo che erano due argomenti completamente diversi e allora ci tenevo a chiuderne uno per aprirne un altro, che è un capitolo enorme che riguarda molte persone. Alberto, di cosa ha fatto meno lei?
Allora, io volevo rispondere alla tua domanda, si può fare a meno della sigaretta. Io sono 45 giorni che ho smesso di fumare, sono passato da 2 pacchetti a 0 e sto benissimo, sono rinato.
Da 0 proprio?
Da 0, nulla, non fumo più. Da 45, un mese e mezzo che non fumo più e sto benissimo e quindi volevo dire a chi sta fumando che si può fare a meno anche della sigaretta, anzi è un'altra vita ed è migliore, capito?
Bravo Alberto, con questo messaggio andiamo a sentire le informazioni sul meteo e poi torniamo subito dopo e parliamo di si può fare a meno dei sogni.
Si può fare. Oh yeah!
Si può fare, si può fare.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Puoi correre e volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere e comprare, puoi rubare e regalare, puoi piangere e ballare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere e cambiare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, partire e ritornare, puoi tradire e conquistare, puoi dire e poi negare, puoi giocare e lavorare, odiare e poi amare, si può. può fare, si può fare.
E si può fare a meno di, si può fare a meno di sognare. Questo è il tema del quale parliamo adesso, mentre arrivano altri messaggi, riguardano la questione che abbiamo affrontato poco fa, quella dei ragazzi. Si può fare a meno di essere genitori che non fanno crescere i figli, in sostanza? Si può fare famiglia in un modo, diciamo, un po' più aperto per spingere i ragazzi a diventare adulti e prendere le responsabilità sulle loro spalle? Beh, scrive un ascoltatore, in Germania queste cose si fanno senza chiacchiere, mentre l'Italia si fa solo parlare da parte dei politici, degli italiani. In Italia l'educazione e la civiltà non c'erano nemmeno ai tempi dei greci. La vede male, la vede veramente male questo ascoltatore la situazione. Ma al di là di questo, torniamo alla questione sogni e ne parliamo con Benedetta Marietti. Buongiorno.
Buongiorno.
Direttrice del Festival della Mente, che è in questi giorni, no? La 17esima edizione del Festival della Mente fino al 6 di settembre. Siamo a Sarzana e avete scelto questo tema particolare, quello dei sogni. Direi quanto mai opportuno in un anno come questo, no? È stata dura e adesso sogniamo un futuro migliore, o forse potremmo dire lo progettiamo con dei sogni, il futuro migliore.
Sì, ho scelto la parola sogno come filo conduttore di questa 17esima edizione, inizialmente perché è una parola che rispecchia la natura multidisciplinare del Festival della Mente, vale a dire, a seconda degli ambiti in cui viene declinata, interpretata dai relatori, acquista significati diversi. Per esempio ha un significato letterale nel campo della psicanalisi o nel campo delle neuroscienze o dell'antropologia, però può avere ovviamente anche un significato metaforico, come desiderio, come ambizione, come speranza proiettata verso il futuro. Ecco, io credo questa parola l'avevo scelta a gennaio, prima che succedesse tutto quello che è successo, però credo che adesso
poteva scegliere preveggenza, allora, a questo
dopo
punto.
Questi mesi possa acquisire anche un significato nuovo, quindi pur nel dramma della pandemia, il sogno può essere quello di costruire, di immaginare un futuro migliore, più giusto, più bello, più equo, più sostenibile.
L'equo e il sostenibile, ho visto
che i relatori possono servire a esattamente questo, a farci immaginare questo.
Più equo e più sostenibile è entrato un po' prepotentemente, direi, nel periodo della pandemia e adesso, questo mantra, no, di costruire un mondo nuovo, visto che ne abbiamo l'occasione, visto che abbiamo vissuto questi mesi difficili. Vi interrogate anche su questi aspetti lì a Sarzana?
Ma a Sarzana ci interroghiamo un po' su tutti gli aspetti, perché appunto i nostri relatori appartengono a campi e a discipline diverse, quindi spaziano dalla letteratura alla storia, dalla filosofia alla biologia. Avremo un incontro, per esempio, proprio dedicato all'evoluzione tra Telmo Pievani, il biologo Telmo Pievani e filosofo, e il filosofo Carlo Sini.
Quindi li mescolate, insomma, non li lasciate,
esatto,
vivere in pace.
Ci sono dialoghi o proprio lexio frontali oppure dialoghi. E per la prima volta, siccome quest'anno le capienze dei tendoni sono ridotte per ovvi motivi, è il primo anno che tutto il festival sarà visibile in live streaming sul sito del festival e sul social network del festival.
Ecco, quindi se ci fosse qualcuno che vi vuole seguire, ce la può fare anche,
sì,
senza prendere l'auto, arrivare a Sarzana. Anzi, forse non conviene farlo se si parte da lontano senza la certezza di potersi sedere. Quindi
sì,
forse
sì,
conviene.
Certo. Bisogna acquistare i biglietti per partecipare agli incontri, quindi conviene controllare sul sito le disponibilità e nel caso seguirlo.
Certo, si dovrà fare a meno dell'aria di mare, ragazzi, questo ci sarebbe piaciuto. Abbiamo Benedetta Marietti, le chiedo un attimo di pazienza perché vorrei sentire con lei la storia di Valentina, che ci ha chiamato dalla provincia di Milano. Buongiorno.
Buongiorno.
Valentina, credo lei si legasse al tema che abbiamo affrontato poco fa, che era il tema dell'educazione dei figli, giusto?
Assolutamente sì, volevo collegarmi all'argomento di poco fa. Semplicemente questo, volevo portare la mia esperienza. Io sono stata cresciuta viziatissima, ho sempre avuto tutto, sono stata bocciata diverse volte, quindi scuole private, bienni, mi hanno sempre dato tutto, non mi hanno mai punito, mai. E ne ho combinati di tutti i colori poi in crescita, logicamente, quindi è andata via di casa, via dicendo, ragazza madre, ho avuto due splendide figlie, splendide, che sono cresciute, tra virgolette.
Di quanti anni ora? Così se mi faccio un po'
grandi,
di fatti suoi.
Grandissime, tra i grandissimi dentro.
Ok, la adulte
30
quindi.
Anni, la piccola ne ha 27. Ok, quindi grandicelle. E sono cresciute entrambi, ecco, sicuramente non nell'agiatezza, ma con una serie di problemi nel quotidiano.
Perché poi a un certo punto i suoi genitori le hanno tagliati i fondi?
Beh, direi che sì.
Okay.
Più che altro sono
quindi
io che ho tagliato i ponti
molto...
con loro, perché sono stata abbastanza scapestrata, ecco, quindi ho tagliato io i ponti con loro. E ho cercato ad arrangiarmi, sono cresciuta però nel frattempo, ovviamente, perché trovandomi io stessa in difficoltà ho cominciato ad apprezzare quello che si ottiene lavorando, insomma lavorando, sacrificandosi, dandosi un po' di sacrificio. Evidentemente alle mie figliole ho dato semplicemente quello che potevo dare, tanto 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 amore, tanta presenza, ma purtroppo ahimè per loro anche tante rinunce. Questa cosa qua adesso poi è una mia teoria, in un certo senso le ha fortificate, ha fatto in modo che durante la loro crescita abbiano capito subito che per ottenere quello che si vuole ci vuole un minimo di sacrificio, non è che si può avere tutto così, ecco, semplicemente.
Tant'è, e quindi lei mi è sulla linea della dottoressa Pigozzi, insomma, però che bisogna a un certo punto mollare gli ormeggi, il bambino si stampa su qualche palo e poi...
Ma sì, bisogna cadere per riuscire a rialzarsi, non c'è assolutamente...
Bisogna cadere anche per sognare. Adesso abbiamo la ringrazio,
no.
Valentina. Grazie, buona giornata, grazie della sua testimonianza. Benedetta Maretti, bisogna cadere anche per poter sognare, insomma, ecco, bisogna forse rendersi conto di dove si è per avere una visione del futuro.
Sì, tra l'altro, riallacciandomi alle parole dell'ascoltatrice, abbiamo un incontro questa domenica alle 3:15 a Sarzana di una psicologa e psicoterapeuta, Anna Oliverio Ferraris, che parlerà proprio del ruolo dei genitori nei confronti dei propri figli, quando i figli sognano l'avventura, sognano anche appunto un po' di vita scapestrata, però bisogna cercare comunque di dare dei limiti, di dare dei paletti per mantenerli in rotta, quindi l'incontro sarà proprio su questo tema.
Lei tra l'altro di figli ne ha 4, ricordo bene? No.
Io ne ho 2.
2, allora sì. Ho sbagliato biografia, mi chiedo perdono. Insomma, chi ne ha come me, come lei, sa che insomma i paletti a un certo punto bisogna darli, no? Immagino, ma non si può privare un ragazzo del sogno dell'avventura, tanto più nella vostra famiglia, adesso io voglio dire, però mi sembra che voi di avventure ne sapete abbastanza, no? In casa.
Sì, io credo che ai ragazzi bisogna dare il sogno dell'avventura e anche la concretezza dell'avventura, ma più di tutto poi bisogna responsabilizzarli, quindi cercare comunque di fare prendere a loro la responsabilità nel qualunque cosa commettano, quindi non è che ci sono i genitori dietro sempre a cercare di rendere facile la loro strada. Le loro difficoltà devono prendersele in carico anche loro, ovviamente con l'amore, il sostegno dei genitori dietro, però comunque la vita è la loro e quindi io credo che sia questo che bisogna anche insegnargli, appunto a prendersi le responsabilità delle loro scelte.
Quindi adesso noi abbiamo come tema di puntata il si può fare a meno, in realtà è un ribaltamento un po' il suo, no? Non si può fare a meno di fare delle scelte e di prendersi carico di certe responsabilità.
Sì, fin da piccoli secondo me è giusto responsabilizzare i ragazzi, che mi sembra che insomma in questa società invece siano parecchio deresponsabilizzati.
Questo è una grave questione, che sono parecchio deresponsabilizzati. Anche sulla questione scolastica ci si dimentica sempre di loro, direi. Cioè abbiamo parlato delle colpe, delle responsabilità che possono avere i presidi, che possono avere i bidelli, che personale, insomma, di servizio nelle scuole, che possono avere gli insegnanti, le responsabilità che devono avere sti ragazzi, i corsi, diciamo, di preparazione per andare a scuola, non ci sono mica stati tanto nella discussione generale, direi.
Sì, sì, credo anch'io, ma anche nella scuola penso che molti genitori, quando si schierano sempre dalla parte dei figli, per esempio, non degli insegnanti, Allora io credo che invece anche i figli bisogna mettersi di fronte nel caso di insuccessi scolastici ai loro insuccessi, senza dare la colpa anche questo è deresponsabilizzarli.
La ringraziamo davvero tanto, l'abbiamo portata anche su temi diversi da quelli, diciamo, che avevamo in mente di affrontare con Benedetta Marietti, direttrice artistica del Festival della Mente a Sarzana, lo potete seguire anche online, grazie.
Grazie.
Viabilità.
Fare.
I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever, every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you.
E allora restiamo in una certa misura a Sarzana con uno degli ospiti del Festival della Mente, lui Alessandro Barbero, storico, accademico, scrittore. Buongiorno, ben ritrovato, bentornato a Radio 24.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, senta, ma la prendo un po' però prima di parlare dei sogni nella storia e poi che è il grande tema di cui lei appunto parlerà al Festival di Sarzana, ma le pare che i ragazzi siano un po' così deresponsabilizzati, poco attenti a quello che hanno intorno, troppo bamboccioni, visto che nella sua esperienza di divulgatore ne vede tanti?
Non mi pare, se non nella misura in cui è fisiologico. Nel senso che fa parte dell'adolescenza l'essere, come dire, chiusi in una propria vita. Anche noi adulti siamo chiusi nella nostra vita, diciamolo, però la nostra vita da adulti ci costringe a interagire continuamente con il mondo, e quando si è giovani non è così, e quindi è più facile, diciamo, stare nel proprio bozzolo. Ma non credo che sia questione dei giovani d'oggi, io sono sicuro che anche al tempo di Platone si diceva ma i giovani dei vecchi tempi erano un'altra cosa.
Io non lo facevo mica così, noi appunto non eravamo così. Beh, sì, l'avrà detto sicuramente anche Platone, l'avranno detto tanti grandi nella storia, che ai miei tempi le cose non andavano mica così come oggi. Senta, i sogni nella storia sono anche visioni a volte del cambiamento, almeno penso a un grande condottiero, più che un sogno forse a una visione.
Sì, io devo dire che sono uno che prende le cose alla lettera di solito, e quindi nel caso del mio intervento a Sarzana parlerò dei sogni, proprio dei veri sogni, insomma, quelli che si fanno di notte mentre si dorme sostanzialmente.
E che cosa sognavano nel Medioevo?
Ecco, come dire, sognavano le cose della loro epoca, perché mentre i meccanismi del sogno sono più o meno sempre gli stessi, naturalmente, no? Ecco, però i nostri sogni sono popolati dalle cose della nostra vita quotidiana, della nostra vita diurna, e quindi non so, un sogno famoso del Medioevo è di un re di Francia che sogna che gli hanno regalato un bellissimo falcone da caccia e parte immediatamente per provarlo e poi lo perde e gli arranca dietro senza mai raggiungerlo, e qui riconosciamo, come dire, un meccanismo tipico, no, anche dei nostri sogni. E poi gli compare davanti un cervo meraviglioso con le ali e lui sale a cavallo su questo cervo e raggiunge il falcone. Ora, i meccanismi appunto sono riconoscibili, sono gli stessi dei nostri sogni, gli ostacoli che ci impediscono di arrivare da qualche parte, di fare i bagagli, di prendere il treno. Però noi non sogniamo più falconi. Certo.
Vabbè, certo, la nostra realtà è diversa, noi magari sogniamo un aeroplano, un drone.
Appunto. appunto, appunto, le automobili o per l'appunto le maledette valigie. Io sogno spessissimo che devo prendere il treno e non riesco a riempire le valigie, non riesco a chiuderle, e sogno l'orologio che mi dice che
sono in ritardo.
Ecco, anche
vabbè, ma se Freud non era ancora passato, oggi lo interpretiamo in un modo, loro come le interpretavano invece il sogno che non era appunto?
Ecco, loro come gli antichi, ecco, anche nel Medioevo loro non avevano idea che il sogno viene da dentro, pensavano che venisse da fuori. Quindi pensavano che fosse un messaggio degli dèi, dicevano gli antichi, un messaggio di Dio, della provvidenza, oppure dei morti che ci parlano, ci vogliono dire qualcosa. E quindi tutto lo sforzo era di trovare un senso al sogno e capire se ci presagiva qualcosa, ecco.
E quindi anche loro non potevano fare a meno di sognare, possiamo dire così, insomma, perché gli serviva per, vabbè, c'era il sogno ovviamente personale, c'era anche il sogno che serviva a trasmettere una qualche idea. Quindi in realtà una metafora.
Poi li inventavano, a quel punto li inventavano i sogni, certamente. Una volta deciso che i sogni trasmettono qualcosa, significano qualcosa, ecco che era un bellissimo modo per trasmettere un contenuto, inventare un sogno. Anche Dante, la Divina Commedia, la sogna. Non lo dice espressamente, ma ci sono dei segnali che lo indicano. All'inizio dice ero pieno di sonno in quel momento, e poi alla fine Beatrice gli dice guarda che ormai è tardi, stai per svegliarti. E quindi tutta la Divina Commedia è un sogno in realtà.
Eh beh, è un sogno che ha travalicato i confini del tempo e dello spazio, perché se pensiamo che si studia la Divina Commedia in tutto il mondo, poi certo l'interpretazione sarà, ma l'interpretazione che viene fatta della Divina Commedia, non so, negli Stati Uniti, avviene attraverso magari una critica italiana o un critico americano si applica alla Divina Commedia medievale italiana e la legge a suo modo. È bellissimo questa cosa, ognuno legge questo testo antico secondo i suoi strumenti culturali.
Sì, nella misura poi in cui è un testo che ci parla ancora oggi come tutti i classici, è certo che ognuno ci può trovare dentro delle cose che fanno riferimento ai suoi problemi e ai suoi parametri, però devo dire che la Divina Commedia, in genere l'opera di Dante, è ancora uno di quei campi che sono di interesse mondiale, lo si studia in tutto il mondo, però da nessuna parte così tanto e così a fondo come in Italia, per cui l'americano che vuole studiare la Divina Commedia, se è una persona seria, deve leggere la bibliografia italiana, ecco, che è uno dei pochi campi, almeno in ambito storico e letterario, credo che siamo d'accordo, no? In cui la produzione italiana è indispensabile a livello mondiale, ecco.
Bene, bene, quindi abbiamo anche questo, ovviamente ci sono alcuni altri campi imprescindibili, pensi alla cultura italiana per il canto, no? Immagino sicuramente, adesso poi la gastronomia, vabbè, tutt'altro argomento, però viene spesa in tutte le ambasciate italiane, grandi sessioni di gastronomia per stranieri, però vabbè è un altro paio di maniche, forse è un po' più difficile spiegare la Divina Commedia.
Però un nesso c'è, perché il mio libro su Dante che uscirà dalla Terza a ottobre, l'abbiamo presentato all'ultimo festival di Francoforte, in una cena cucinata in casa da uno dei due cugini, la Terza, in cui abbiamo invitato un certo numero di editor stranieri per presentare questo libro su Dante.
Ma è fantastico.
Infatti, dopo aver mangiato, come dire, orecchiette e altre prelibatezze pugliesi, più di uno ha comprato il libro.
Davvero? Beh, no, perché qui abbiamo Danilo Di Trani, che come dice il nome, no? nome, però. Danilo Di Trani, che non è Di Trani, però insomma di quella zona, che esulta per la cena con le orecchiette, che ha avuto gran successo. Beh, insomma, sono molto contenta, insomma, che si possano unire, poi perché i campi sono tutti uniti in realtà. Siamo tutti una grande storia,
devo dire, no? Nel campo culinario solo noi abbiamo la disinvoltura di mescolare le cose così.
Non osano i francesi queste cose?
La
cena medievale francese non va.
No, direi che a quel livello lì siamo ancora più disinvolti noi, effettivamente.
Bene, visto? Riusciamo sempre a inventare qualcosa di nuovo, mettiamo insieme i pezzi della nostra cultura e generiamo nuova cultura. Le volevo chiedere, insomma, noi abbiamo fatto tutta una puntata che ha parlato del si può fare a meno di. Abbiamo detto che si può fare a meno di sognare, direi di no, neanche nell'antichità si faceva a meno di sognare, anzi, se non c'era il sogno un po' lo si inventava in modo da veicolare un messaggio, ma uscendo dal tema dei sogni, secondo lei, abbiamo parlato anche in campo ambientale, quindi il ventaglio che le propongo è molto vasto, si può fare a meno di questo periodo per lei o per la nostra nazione, quale potrebbe essere?
Guardi, parlando proprio di quello che mi riguarda più da vicino e che mi tocca più da vicino, però tocca milioni di persone, vi direi che quando la salute pubblica si è ristabilita si può fare a meno della didattica a distanza.
Sì, eh?
Perché quello è veramente qualcosa che è stato utilissimo, indispensabile in tempo di lockdown.
Però lei su YouTube è una star, come fa a far convivere questo messaggio con il fatto che tanti dei suoi, no, dei suoi interventi sono su YouTube?
Ma quegli interventi però sono tutti fatti in presenza di un pubblico. Se io le rare volte in cui mi hanno convinto a registrare dei podcast stando davanti a un microfono e a una camera l'ho fatto, ma insomma divertendomi molto meno e credo che si veda alla fine. Poi certo, no, per carità, non sto mica dicendo che si può fare a meno della rete, Dio ci scampi, è assolutamente indispensabile alla nostra vita ormai come gli occhi e le braccia. Però della didattica a distanza, quando riusciremo a farne a meno, sarà molto meglio per la scuola e per l'università.
Ma cosa manca?
Restando, ripeto che la scuola ha fatto dei miracoli per usarla e per usarla con successo nell'improvvisazione e nelle difficoltà. Sono fatti dei miracoli con la didattica a distanza, non vorrei essere frainteso. Però deve rimanere una cosa dei tempi di peste.
Beh, però appunto, come ha detto, sono miracoli e miracoli non sono frequenti, no? Non si ripetono. Cosa manca?
E non si possono pretendere.
E non si possono pretendere e non si possono neanche comandare, nel senso che uno non può dire voglio un miracolo ora di fare una didattica stupenda a distanza. E cosa manca tra la presenza e la distanza?
Ma sono tante piccole cose, che tutte insieme provocano un deterioramento della qualità, perché comunque il docente stesso essere a contatto con delle persone che ti guardano, che ti ascoltano, ti dà dell'adrenalina comunque, dà un altro spirito, un'altra spinta. E poi c'è lo scambio, lo scambio facciale, visivo, per esempio, ecco, uno che parla. Si sono fatti degli esperimenti, se ascolto la voce di qualcuno ma non vedo la faccia o la vedo a distanza su uno schermo, mi perdo una parte dei contenuti, è proprio provato questo. Non parliamo poi degli esami, perché gli esami per i ragazzi sono già, io penso anche alle interrogazioni a scuola, ma io all'università ho fatto l'esperienza degli esami, i ragazzi sono già sotto stress normalmente, l'esame è un momento duro, si immagini farlo in casa con la paura che salti il collegamento e magari con il papà e la mamma nell'altra stanza.
Sa che questa è la cosa che veramente di cui avrei più paura io che sto parlando a questo microfono, mi mettessero a fare un esame con la mia famiglia dietro la porta che mi ascolta mentre io con le cuffiette mi imbarazzerebbe molto di più che stare qui in questo studio.
È brava, infatti è proprio così, infatti per i nostri studenti è stato uno stress supplementare non da poco, per tutti c'è poco da fare.
Alessandro Barbero, la ringraziamo molto davvero per il suo lavoro, per quello che ha detto a noi oggi, per quello che dirà al Festival della Mente di Sarzana. Buon proseguimento, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi e buon lavoro.
Io voglio ringraziare al termine di questa prima puntata della nuova stagione di Si può fare, in redazione Dalino Di Trani e Edoardo Lavezzari. Saluto e do il benvenuto a Michele Michelazzo. In assistenza oggi c'era Danilo Di Trani e ancora Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo puntuali domani alle 8:30 da Laura Bettini. Buon ascolto.